vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Michele, ascoltami qua. Siamo nel 2034. È ancora presidente Mattarella. Ma non è l'Italia la cosa importante. La cosa importante è che nel mondo gli equilibri sono cambiati e le due potenze che nel decennio precedente l'hanno fatta da padrone, cioè gli Stati Uniti e la Cina, arrivano ai ferri corti. Arrivano ai ferri corti perché c'è una crisi sul mare del sud della Cina. Ovviamente gli Stati Uniti hanno ancora il dominio dei mari nel mondo e la Cina affonda due portaerei americane perché avevano catturato una motovedetta cinese che dentro aveva delle tecnologie sensibili. Questo è l'antefatto del romanzo che sto leggendo, 2034, A Novel of the Next World War, un libro che io sconsiglio a chi ha le paure sugli equilibri internazionali. E questo romanzo, che è scritto da Elliot Ackerman con l'aiuto dell'ammiraglio James Stavridis, quindi un militare che ha fatto quindi consulenza per il lato, diciamo così, delle relazioni militari. Niente, in questo romanzo si immagina come sarà la guerra, lo scoppio della guerra fra Stati Uniti e Cina, come se fosse raccontato decenni dopo la guerra. E lo trovo un'operazione molto interessante perché effettivamente ha proprio un connotato geopolitico, cioè si parla delle relazioni ovviamente diplomatiche, si va nel dettaglio su quelle che sono anche le relazioni fra compagini militari e via dicendo, e lo sto trovando molto interessante. Allora mi è venuto in mente, ho detto, beh, io di questo voglio parlare con Michele. E vorrei porti una domanda. Secondo te, con l'attuale situazione e le relazioni che ci sono in corso fra Stati Uniti e Cina, comunque Oriente e Occidente, quanto è probabile e in quanto tempo potrebbero deteriorarsi le relazioni al punto da arrivare a un futuro conflitto? Perché qua si fa la previsione, 2034.
Cioè, ognuno ha bisogno di guadagnarsi da vivere con le puttanate che... Le probabilità sono zero. Se non c'è stata guerra nucleare fra Stati Uniti e Russia in tempi molto peggiori, con personaggi molto peggiori, ricordiamoci che per un periodo c'era Stalin, e con le tensioni che sono arrivate, dubito che vi sarà con la Cina, a fronte di una sicurezza totale di distruzione mutua molto maggiore che negli anni 50 e 60. E a fronte ovviamente anche di un mondo molto più, come dire, consapevole di questi rischi, di queste cose. C'è ovviamente, per scelte politiche da entrambi i lati, di gruppi di potere in corso, e si accentuerà, una forma di, chiamiamola guerra fredda commerciale economica, e di supremazia, anche di esibizionismo, anche di eccolo qua, io ce l'ho più lungo del tuo, no, più grosso, più lungo a seconda del più duro, a seconda delle preferenze. E che è dannosa, io direi, per il mondo e anche per i due paesi in questione, tra l'altro, che sono quelli forse che paradossalmente ci rimettono di più. Perché? Perché nel farsi la guerra fra di loro cercano alleati commerciali continuamente, quindi stabiliscono relazioni con l'uno e con l'altro. C'è un senso in cui, se l'Italia fosse astuta, o anche l'Europa, c'è questo tentativo, no, di entrambi di accaparrarsi pezzi di mondo. Hanno appena firmato l'ennesimo trattato di libero commercio in Asia, dove gli Stati Uniti sono fuori di nuovo a seguito della scelta già nel 18 di star fuori, però c'è dentro che sono l'Australia e il Giappone, alleati storicissimi degli Stati Uniti, certo. E dal punto di vista militare, gente che ovviamente deve stare pronta a non fidarsi della Cina, no? E quindi paradossalmente, in un certo senso, sono cinesi e americani che devono fare le concessioni. I cinesi sono più abili, gli americani continuano con una visione del mondo in cui, se alzo la voce, non so se avete visto questa sceneggiata, state seguendo questa sceneggiata dei vaccini, no?
Di cosa parli?
Ma questa di Biden che fa finta che lui voleva...
dei brevetti, sì, che è una mossa totalmente, una mossa un po'
populista. È un propagandistico unico, è fatto per far contenta la OEC e far finta che anche lui è di estrema sinistra, mentre nell'ipocrisia più generale dichiara che vuole donare 60 milioni di vaccini a AstraZeneca che ha.
Perché tanto loro non li usano.
A me non piace praticamente, starà il suo cibo è avariato, prendetelo voi. Ma poi nemmeno li dà, perché al momento ne ha dati 10 milioni. Cioè è una cosa vergognosa, è piena di cretinetti sinistronzi che ballano tutti contenti. Ah, che bravo Biden, ma tra l'altro corre... Vabbè, insomma, ci sono
state. No, che io vorrei far notare che gli Stati Uniti sono lo Stato che ha diffuso di meno vaccini, cioè nel senso che ha esportato meno vaccini.
Loro hanno, a seguito della politica Trump, hanno bloccato l'esportazione. Il giochetto è stato guai a chi esporta. Noi blocchiamo qualsiasi esportazione. Le aziende americane non possono fare contratti con alcuno che implichino l'uscita di prodotto prima che diciamo noi. Adesso che si sentono relativamente tranquilli, dicono agli altri, allora adesso basta brevetti, che hanno tenuto finché gli serviva loro. Tra l'altro, io notoriamente sono anti-brevetti, ma in questo caso fa solo casino. Se vogliono fare una politica anti-brevetti, che la facciano, si inizi a farla, si annunci che riduciamo i brevetti progressivamente, eccetera, eccetera.
Sì, cioè, nel senso, si fa una visione di lungo corso, non ha senso, una volta che i contratti sono stati fatti, togliere sì. I brevetti così in corso d'opera. Perché
così, la mattina, all'improvviso, solo su questo.
Vabbè. Incredibile.
Che dato un invito a non fare la prossima generazione di vaccini, perché saranno anche efficaci, sì. Però bisogna farne degli altri, perché sta roba dura. E ci stanno lavorando. Se tu gli annunci che dopo che li hanno fatti gli togli i brevetti,
uno è quello, ma poi anche la seconda cosa che mi fa un po' ridere è che in realtà, per esempio, se prendi il vaccino di Moderna c'ha, quanti sono? 45 brevetti dentro il vaccino, cioè non è che c'è
sono
tantissimi, quindi qual è il brevetto? Perché per esempio se tu vai a toccare la tecnologia messenger, quindi messaggero, già quella è una tecnologia che ha un sacco di brevetti, e se la tocchi vai a toccare il know-how scientifico, minando alla base un lavoro di decenni, che la cosa divertente è che non era neanche stato pensato per quello scopo lì, quindi è un casino. E mi fa tanto ridere.
L'intera cosa è pura propaganda, sì, e sì. Fa parte però, ecco, fa parte, mi è venuto in mente, che fa parte della guerra commerciale, diplomatica, economica fra i due, no? Gli Stati Uniti hanno fatto l'approccio Trump, chiudiamo tutto, arrangiatevi, noi ci teniamo i nostri vaccini. I cinesi hanno fatto i signori da subito, cioè dicono, noi tanto non ce l'abbiamo, perché abbiamo i nostri vaccini, ve li regaliamo. Dopodiché i loro vaccini funzionano molto parzialmente, sembra, non si capisce ancora, devo dire, anche se si comincia a dire sì, però servono, 50%, 60% è meglio che 0%, no? Ed è giusto anche questo. E allora all'improvviso Biden si è svegliato e ha detto, faccio anch'io un po' di propaganda di problemi. Com'è che la faccio a basso costo? Faccio finta che voglio abolire i vaccini. Cioè, che voglio dire, può anche starci...
I brevetti. No, perché se dici abolire i vaccini ti dicono brevetti, fake news! Fake news! Boldrin dice che Biden vuole vietare i vaccini! Dai Michele, tranquillo, è domenica mattina.
No, è la terza volta parlandone che lo dico, quindi ecco. Il mio cervello ha deciso che... No, ha deciso probabilmente l'abolizione del brevetto, in questo caso, dalla mattina alla sera, comporta un guaio anche per il vaccino. E niente, comunque fa parte, torniamo alla Cina, va, io l'ho tirato fuori come esempio, capisci? È un esempio della maniera in cui i due si fanno indirettamente guerra. Quindi sì, è una guerra fredda, neanche tanto, perché è abbastanza dichiarata, no? Ci sono continui scambi di battute. Guerra militare, mi sembra altamente improbabile, il contenzioso continuerà a essere lì, quelle isolette artificiali nel mare che la Cina ha introdotto, ha creato, Taiwan, appunto, spinoso. Non vedo la guerra, non vedo la guerra, perché ovviamente sarebbe enormemente distruttiva. Non vedo neanche l'ipotesi che gli Stati Uniti a un certo punto, in un colpo di iperrealismo cinico, dicano a Taiwan, vabbè, sentite, sono 80 anni che vi proteggiamo dal vostro destino, tornatevene con i vostri e basta, noi vi togliamo l'ombrello. Taiwan è armata fino ai denti, gli Stati Uniti continuano, sarebbe comunque, anche un Taiwan abbandonato sarebbe comunque una guerra pesantissima. Quindi io capisco che affascini, che faccia vendere libri, film, che permetta. Hollywood è la disperata ricerca di un nuovo nemico, cioè ci sono sempre i russi, per carità, e Putin gli fornisce materiale. Però, insomma, dopo un po', no, stanca. Sui musulmani hanno dato, se non c'è un'altra botta di terrorismo musulmano, bisogna che i cinesi diventino cattivi per l'industria dell'intrattenimento americano. Ora, quello è l'unico rischio, perché purtroppo, nonostante io abbia molti apprezzamenti degli Stati Uniti, il cittadino medio americano c'ha il cervello consumato dalle puttanate di Hollywood, e quindi se vanno avanti tanto, magari si convincono che bisogna.
Si convincono pure di quello. Quindi tu dici che comunque il rischio, cioè se c'è un rischio, è più rischio dal lato degli Stati Uniti che non della Cina. È perché nel libro in realtà questa cosa viene detta, cioè nel libro si racconta il fatto che...
Sì, secondo me se c'è il rischio c'è più gli Stati Uniti dal lato degli Stati Uniti.
Ecco, questa cosa nel libro...
Fidare e provocare, ma non credo abbiano alcuna intenzione di andare in guerra, perché sanno che rischiano di prenderle. Tante.
Ecco, dal punto, mi interessa questa cosa qua, perché non so quanto tu ne sappia dal punto di vista militare, perché io mi sono letto alcuni articoli, però non ho trovato informazioni. Cioè, militarmente la Cina com'è che è messa rispetto agli Stati Uniti?
Dunque, io mi fido dei fratelli Gilli, che se vuoi puoi intervistare, e delle letture che mi consigliano, me ne hanno consigliate anche recentemente alcune. Direi, per farla breve, perché io non sono un esperto, quindi tutta la terminologia su radar, metodi di detenzione, tipologia di aerei, eccetera, la capisco finché la leggo, ma poi non me la ricordo, perché non ho interesse a ricordarmela. Direi che al momento la superiorità militare americana è ancora schiacciante. Quindi infatti forse al momento non sarebbe neanche molto a distruzione. Infatti se, credo anche di aver letto qualche parte, questo non è, che i falchi hanno... da tempo sostenevano che bisogna fottersene delle conseguenze per Corea, Giappone e Taiwan, che sarebbero stati nuclearizzati, e legnare la Cina subito. Grande. La famosa battuta del sacrestano, la sai, no?
No.
Il sacrestano, che nel periodo di Natale il parroco entra in chiesa e lo trova col bambinello che aveva messo nel presepe, sulle ginocchia, che lo sculaccia.
non la so.
E il parroco dice: ascolta Tony, ma cosa io fare? Ma c'è insieme io col ma cosa ti hai problemi di paternità, che tuo figlio diventa grande? No, don Beppi, ma non vede, insegno a piccolo, perché sennò guarda, mostra la croce sulla parte, vuoi che va a finire quando diventa grandi?
Ok,
hanno capito il colloquio fra il parroco e il sacrestano di Campolongo Maggiore, ma...
E quindi tu dici appunto che cercavano di fare il sacrestano.
Legniamo la Cina adesso che sono deboli, riusciamo a farne fuori alcune decine di milioni, se non alcune centinaia, che dopo si armano e non riusciamo più a menarli. Comunque la distanza mi sembra sostanziale, è verissimo che i cinesi stanno facendo grande ammodernamento, e lì c'è anche un meccanismo che io continuo a constatare. Se ci fosse qui mio amico Alberto Forchieri direbbe: wow, sei solito ingenuo, perché c'hai gli amici cinesi, stravedi. Ma io non è che stravedo, riesco anche a essere antipatici delle volte, il loro complesso di superiorità è palese da sempre, io mi diverto a prenderli in giro, perché anch'io il mio, abbiamo tutti un complesso di superiorità, il loro è solo più pronunciato. Però in realtà non li vedo guerrafondai, hanno un complesso, non si fida. Ci sono due maniere, io continuo a dire, ci sono due maniere di interpretare la Cina imperiale di adesso. Una è la Cina imperiale, che vuole occupare una fetta di mondo, però anche quando era grande imperiale non andava più di tanto a occupare, arrivava fino a un certo punto e poi si fermava. No? Riteneva di avere un diritto, come dire, divino a occupare quel pezzo di Asia, ma non oltre quel pezzo. Per carità, in quel pezzo di Asia ne ha fatte di cotte di crude e continua a farle, noi lo diciamo, però questo e io lo dico sempre, nella psiche cinese, anche delle classi dirigenti, il periodo tra la seconda metà del 700 e tutto l'800 e la metà del 900 fino insomma alla vittoria di Mao è impresso, sono due secoli, in maniera indelebile a fuoco, come il periodo in cui l'Occidente ci umiliò, ci distrusse, ci soggiogò, ci drogò, e quindi dell'Occidente non ci fidiamo.
Certo.
Cioè, è palese. Ora, hanno torto, hanno ragione, si hanno giustificati, possiamo andare avanti a discutere all'infinito, giusto? Tanto non è che cambiamo la storia del 1860. Però è così, e quindi loro si armano anche per quello. Questa è una versione. L'altra versione è: no, no, sono dei pazzi imperialisti, vogliono prendersi l'Asia e si armano. Ti rendi conto che c'è anche l'India, non vanno particolarmente d'accordo, eh?
No,
Perché
esatto,
tutta
con l'India non
storia,
vanno.
tutti si scordano che insomma l'India più debole, però sono 1,5 miliardi di persone.
Infatti, guarda, allora, a me la cosa che di questo romanzo sinceramente sta piacendo è che in realtà riesce a raccontare una possibile evoluzione della geopolitica asiatica fra il 2021 e i prossimi 13 anni, quindi fino al 2034. E durante questi anni accadono delle cose. Intanto i rapporti con l'India diventano ancora più aspri e l'India è l'unico paese asiatico che si sposta sempre di più verso gli Stati Uniti e gli Stati Uniti lo stanno facendo, cioè effettivamente anche l'Unione Europea in questi giorni sta veramente aprendosi all'India commercialmente, quindi ci sono questi movimenti qua che già si vedono. L'Iran che riesce in parte ad ammodernarsi, ad emanciparsi anche dal punto di vista degli accordi nucleari, riesce ad avere un canale privilegiato con la Cina ed è quello forse la cosa che mi ha interessato di più, cioè quasi alleanza fra Cina e Iran, quindi mondo islamico e mondo cinese, entrambi basandosi su
Che
quella.
significa pure Hollywood, scusami.
No, è pure Hollywood, però
I
in
due
realtà.
cattivi, così non c'è nessuno. Tutti i cattivi da un lato.
No, ma è che non sono cattivi. In realtà ragionano proprio su una cosa che tu hai detto, cioè loro si alleano non perché si piacciono, ma perché entrambi, sulla base di quello che è avvenuto in passato, non si fidano dell'Occidente. Quindi la loro è un'alleanza molto pragmatica, intanto commerciale, discorso della via della seta che si sviluppa e via dicendo. So che tu sei molto critico, però in realtà in questo romanzo presuppongono che quello sia un progetto che riesce ad andare avanti. In secondo luogo, perché in realtà entrambi dicono: oh, ascolta, no, è vero, non ci stiamo simpatici, però ci sta, c'è uno che ci sta ancora meno simpatico ed è quello oltreoceano, quindi Stati Uniti. E quindi c'è questa sorta di collaborazione che in realtà è comunque egemonica, perché uno degli avvenimenti che capita, adesso ti racconto, in realtà non è uno spoiler, la cosa che avviene nelle prime veramente 20 pagine, praticamente quando la flotta navale nel mare del sud della Cina statunitense cattura la motovedetta cinese, quattro portaerei cinesi, quattro ammiragli cinesi circondano quelle americane. E nel frattempo un F-35 statunitense che sta facendo un volo di ricognizione in Iran, sopra l'Iran, viene hackerato e viene fatto atterrare in Iran, violando lo spazio aereo iraniano. E i cinesi dicono: se voi rilasciate la nostra motovedetta, noi facciamo rilasciare il vostro militare, il vostro F-35. E quindi ci sono queste cose qua che avvengono e letteralmente l'escalation avviene perché perdono di mano la situazione entrambi. Che è una cosa che diciamo, quello è sempre un pericolo che c'è, ok? Tu tiri la corda di qua e di là, ognuno gioca sul suo orgoglio e alla fine si perde di mano la situazione. Devo dire che è raccontata in una maniera. È hollywoodiano sicuramente, però con uno sguardo un po' pragmatico si vede che dietro c'è comunque una persona che di cose, di equilibri militari ne sa, perché la descrizione. Insomma, c'è.
L'ammiraglio come consulente, no?
Sì, esatto. Cioè, devo dire che è un libro che. Ci sono tanti libri che parlano di queste cose qua. Questo è uno di quelli che mi ha interessato di più. Quindi ecco, la cosa
Sì, i
interessante.
giochi di guerra li fanno davvero, gli scenari li fanno
Certo,
davvero, e
certo.
molto probabilmente questo qua descrive o mischia una serie di scenari su cui
Esatto, esatto, esatto,
lavorare,
esatto.
certo.
No, la cosa bella è che gli Stati Uniti sono, no, non sono, cioè non è uno scenario da buoni contro cattivi, capito? Cioè si capisce molto bene ed è quella la cosa che mi sta piacendo. Ti fa capire le ragioni da ambo le parti. E alcune di queste ragioni da ambo le parti sono di puro orgoglio. Per esempio c'è un ministro cinese che si chiama Kaching, mi pare, che è molto orgoglioso, che ha una storia alle spalle e ti viene un po' raccontato, e alcune sue decisioni sono legate quindi a un fattore personale, e anche dall'altra parte succede questa cosa. E devo dire che da questo punto di vista è un romanzo che mi è piaciuto, mi sta piacendo, perché ti fa capire che in realtà quegli scenari avvengono anche per aspetti che non sono del tutto oggettivi, ecco, accadono anche perché poi la gente perde il controllo. E questa cosa mi è piaciuta. Quindi tu dici che però, perché in realtà se io vado a guardare in questi ultimi anni la relazione fra Cina e mondo islamico sta cambiando, cioè si è già messo in moto qualcosa che in futuro potrebbe portare a un rafforzamento di quell'asse lì, o no?
Ma non lo so, perché dipende anche il mondo islamico, poi essendo diviso, non è che si difendano fra di loro tantissimo, no? Come sappiamo, nell'ovest della Cina, la Cina ne sta facendo un po' di cotte di crude per, come dire, omogeneizzare le minoranze islamiche, tenerle non solo sotto controllo, ma opprimerle e far sì che...
Gli uiguri.
Loro hanno questa visione che la loro cultura, la nostra maniera di vita è superiore. Quindi di riffio, di raffe, con pazienza capirete che vi dovete fare cinciuncian come me. Perché questo è politica di corretto, sì, i cinesi si possono prendere in giro, anche che non sono una minoranza, cinesi come gli italiani, come gli italoamericani, come i veneti, non più di grandezza, veneti, italoamericani e cinesi sono paraculabili.
Stai dicendo che dovremmo fare un'alleanza Veneto-Cina? Cioè Xi Jinping...
Abbiamo fatto storicamente, no?
E Luca Zaia, giusto Marco Polo? Però guarda,
Zaia
come nuovo Marco Polo, faccio fatica a immaginare.
Ma no, a un livello un po' più alto.
Balasso, mandiamo Balasso come nuovo Marco Polo.
Già Natalino un po' meglio del Zaia, anche se, vabbè. Cosa diavolo stavo dicendo? È possibile che in termini di realpolitik, però per il momento io non vedo, ecco, non so chi abbia visto questo avvicinarsi cinese al mondo arabo. Con l'Iran è diverso, certo, ma lì è un gioco diplomatico eterno.
È lo stretto di Hormuz, sì, certo.
No, anche la Russia, però, tutte le volte che gli americani propongono l'ennesimo embargo sull'Iran, cerca di opporsi, giusto?
Sì, è vero.
Quindi che Russia e Cina sistematicamente, tutte le volte che gli Stati Uniti si muovono contro uno dei loro grandi nemici veri o inventati, l'Iran è il nemico più inventato che gli Stati Uniti siano riusciti mai a costruire, se lo sono proprio costruito ad hoc, ci hanno messo 50 anni, ma insomma l'hanno costruito bene, ormai è fatta, i cinesi si oppongono. Ecco, io non conosco, bisognerebbe chiedere a un esperto se ci sono scambi militari sostanziali, questo non lo so. Proprio non lo so, magari ci sono, magari i cinesi danno qualcosa agli iraniani, però non lo so. Andiamo a vedere, anzi, guarda, mi incuriosisci.
È interessante. No, guarda, io ti dico, adesso so che ho letto alcune cose che ovviamente da un punto di vista commerciale c'è una grande crescita negli ultimi 10 anni fra Cina e Iran, in primo luogo per tutti gli interessi che la Cina sta sviluppando in Africa. Ricordiamoci che insomma la Cina sta lanciandosi veramente a pesce sull'Africa sotto molti aspetti, e poi anche per la via della seta passa ha un interesse enorme nella costruzione di legami commerciali con il mondo islamico.
Sì, hanno appena firmato il 27 marzo un accordo di investimenti sostanziali, 400 miliardi cinesi nel periodo di 25 anni in cambio di petrolio a buon mercato.
Quindi no, ci sono dei passi di avvicinamento. Ribadisco, secondo me è un avvicinamento anche dovuto comunque a un sentimento anti-americano che in qualche modo nel mondo islamico esiste, e nel mondo cinese insomma in qualche modo con cautela però c'è, e questo è uno dei piedistalli del romanzo che lo sviluppa discretamente bene, ecco, sono rimasto interessato. Poi dall'altra parte devo dire che questo è un romanzo che se la gioca anche bene sulla pancia, non tanto per quello che c'è scritto ma perché, voglio dire, nei giorni in cui io iniziavo a leggere questo romanzo, quindi con la flotta statunitense nel mare del sud della Cina, c'è stato Boris Johnson che ha mandato la sua flotta nella stessa zona, e c'erano gli articoli che dicevano attenzione, questa è una missione di aiuto a, mi sembra, 40 paesi, l'abbiamo letto in Asia, però un po' preso l'attrezzo, ho detto raga andateci piano mi raccomando. L'equilibrio, ecco, una cosa che su cui sono molto d'accordo però, che il romanzo dice, è che se in futuro qualcosa dovesse succedere, accadrà nei mari, cioè sarà quello lo scenario, perché alla fine il dominio marittimo degli Stati Uniti è una cosa che sta sulle balle a tutti nel mondo in modo abbastanza indistinto, quindi quello è un equilibrio importante. Non so.
Mari aerei, perché poi per bombardarsi, cioè, può scoppiare sul mare, è vero, ma sì. Poi per farsi del male bisogna avere anche l'aviazione.
Sì, però l'aviazione dipende molto dagli equilibri cioè nel senso, comunque l'aviazione è dipendente in gran parte dalle flotte, perché tu i punti strategici ce li hai, c'hai le portaerei, quindi è comunque il mare l'equilibrio più delicato. Quindi insomma, lì è... Boh, io... Io te lo consiglio, per chi sta ascoltando, purtroppo io metto il link, c'è il link anche in chat, purtroppo, ribadisco, non c'è in italiano ancora, c'è solo in inglese, però se masticate l'inglese secondo me è un bel romanzo da leggere, io lo finirò probabilmente o stasera o domani e poi ci faccio anche una recensione sul canale. E, ecco, niente, non so se hai qualcosa da aggiungere, Michele, a quello che hai già detto.
No, c'è un tema dove, su quale sto un po' schiscio, perché quindi mi dispiace di non essere stato, però io non la vedo la guerra, ma d'altro lato vedo l'enorme crescita di armamento cinese. Ora c'è ancora un ulteriore aspetto, dovete tenere conto, i cinesi sono affascinati dal primato tecnologico, e anche qui per ragioni storiche. E sono convinti che avendo fatto, pur avendo ancora un paese relativamente povero, avendo fatto grandi progressi alla frontiera, specialmente l'elettronica, che è dietro agli armamenti moderni, questo gli permetterà di crescere, di stare alla frontiera, di superare o perlomeno raggiungere gli Stati Uniti in un paio di decenni. Ora, l'esperienza statunitense mostra che gli investimenti sostanziali, anche gli sprechi, in attrezzature militari hanno delle ricadute, no? Sul piano tecnologico notevole. Quindi uno può anche prendere quel punto di vista. Stanno imitando il build-up militare statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale e poi dopo, nella speranza di costruire un vantaggio tecnologico sul resto del mondo e di raggiungere gli Stati Uniti o addirittura di superarli, che abbia anche una ricaduta economica oltre che militare. Non lo so, questa è un'altra maniera di leggerli. Senza dubbio di soldi ne stanno mettendo. Mettendo, il loro budget militare è ancora un terzo, un quarto circa di quello statunitense, sia chiaro. Credo sia tuttora inferiore a quello del resto della NATO, cioè tolto la spesa statunitense, prendi quella NATO, degli altri, sono inglesi, francesi, tedeschi, noi, quello cinese credo sia ancora inferiore, quindi non è che sia proprio sta roba enorme. Però, insomma, c'è, è un fatto obiettivo, insomma, c'è, quindi...
E quindi vedremo. Boh, insomma, prendete questa puntata anche come un consiglio di lettura e se avete voglia leggetelo.
Sì, il romanzo andremo a leggercelo, Mara.
Sì,
oddio,
sì.
Almeno, più dopo, quando cominciano a raccontarmi i dettagli di chi legna. Come fa a finire? Ah, non me lo dici.
No, ma non te lo direi neanche, ma comunque no, devo ancora finirlo. Manca l'ultima oretta di lettura, quindi la finirò o stasera o domani. E quindi poi magari te lo dico in privato come va a finire, dai, insomma.
Sì, con i cinesi, insomma, sì, Sì, viaggiano a parecchi soldi ormai sul piano militare.
Eh sì, e chissà cosa succede nei prossimi 12-13 anni, cioè nel senso, ormai i cambiamenti sono talmente veloci che in 12 anni può veramente ribaltarsi, possono ribaltarsi equilibri incredibili. Quindi, insomma, leggetelo e poi diteci cosa ne pensate se lo leggete. E Mike, grazie per la chiacchierata, come sempre.
Adesso, grazie a te.
Se siete in live non uscite che rispondiamo a qualche domanda, mi raccomando. Se invece siete in differita, come sempre, condividete, diffondete, fate arrivare dappertutto e niente, ci rivediamo la settimana prossima con il prossimo Duffer e Boldrin e nei prossimi giorni con le nostre live. Ciao belli, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.